Sol, abi, fede. Sol, abi, fede. Abi fede. Sol, abi fede. Sol, abi fede. Tutto è possibile. Sol, abi fede. Gesù è qui. Gesù è qui. Tutto è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui. Gesù è qui. Tutto è possibile perché Gesù è qui. E ancora, questo è il giorno. Questo è il giorno. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Che il Signore ha fatto. Questo è il giorno. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Siamo felici e riconoscenti. Lasciate entrare la parola e lo spirito. Questo è il giorno. Questo è il giorno che il Signore ha fatto.
Amen.
Potete accomodarvi. Anche io do il benvenuto a tutti. Grazie e ciò che è già stato mostrato. Io mi sarei alzato e avrei cantato con la corale. È semplicemente meraviglioso quanto l'onore viene data a Dio e viene espressa, quanto diamo a Lui il primo posto. Io lo dico così a cagione di questo breve resoconto del viaggio nell'America del Sud. In realtà, per la prima volta, l'ho vissuto così nel Paraguay, a Asunción, nelle tre diverse chiese erano venuti insieme per udire la parola del Signore. E ogni volta, quanto per loro vi era qualcosa di particolare, allora posso dire la metà dei fratelli e le sorelle si sono alzati, hanno alzato le loro mani e hanno lodato e ringraziato il Dio. E poi potevo continuare a predicare. Era oltre misura potente. Potevamo vedere che la parola ha parlato loro e l'hanno accettata come preziosa. E poi spontaneamente si sono alzati. Non era una interruzione, era la lode che è salita al trono di Dio. E in quella riunione l'abbiamo anche sperimentato, che tutti i giovani hanno consacrato la loro vita al Signore. Era realmente una delle più meravigliose riunioni a Asunción che ho vissuto, dove giovani e anziani, grandi fratelli e sorelle, tutti sono stati colpiti dalla parola e alla fine i giovani è stato chiesto loro di venire avanti e di consacrare la loro vita al Signore. Si udiva come essi pregavano, si udiva, si vedeva, ma si udiva soprattutto, e sono veramente riconoscente che la parola di Dio ancora produce ciò per cui viene mandata. E anche le altre riunioni, anche Arequipa, era meraviglioso, era lì, ero per la prima volta in tutti questi anni, e Dio ha dato grazia alle due chiese che la parola semplicemente è penetrata e il Signore ha potuto fare ciò che Egli voleva e tutti sono stati benedetti. La conclusione poi era a Lima, nel Perù, dove abbiamo una trasmissione televisiva. E questo uomo, che non appartiene al messaggio, ma che trasmette, egli ha detto: ciò vorrei che il fratello Frank, che è un servo di Dio, parla, e ha affittato una sala con più di 1000 persone e tutti sono venuti per udire la parola del Signore, ed era semplicemente meravigliosa che questo uomo alla fine poteva dire: oggi abbiamo udito la vera parola di Dio e pensiamo che il Signore darà grazia che tutti che sono predestinati a vita eterna diventeranno credenti. Nella prima fila verrà un gruppo di Los Angeles e pensate un po', dopo questa meditazione sono venuti questi fratelli e sorelle da me e volevano parlare con me. Il tempo era breve, ma sapete cosa avvenne? Quando ho passato il controllo del passaporto, queste 8 persone di Los Angeles mi aspettavano all'aeroporto a Lima, nel Perù. E quando sono passato attraverso il controllo, hanno detto: questo era la guida dell'Iddio Onnipotente, e abbiamo avuto una piccola meditazione all'aeroporto e abbiamo pregato e potevano lasciarli nella benedizione. Poi ho ricevuto gli indirizzi e abbiamo fiducia nel Signore che Egli condurrà ogni cosa per la sua gloria. Non sapevo quanto sarebbe partiti. Loro non sapevano quanto era la mia partenza, ma Dio l'ha guidato così. Le vie del nostro Signore sono semplicemente meravigliose e sempre di nuovo possiamo ringraziarlo. E poi sono andato a un duty free negozio e ecco, c'era una giovane signora, e hanno chiesto: sono il pastore Frank dalla Germania, desideriamo che voi pregate per me, per noi. Desideriamo che pregate per noi. Sì, insieme era veramente meraviglioso, potente, come il Signore conduce, che siano le cose particolari, che siano molti o pochi. Ciò che è importante è che la parola di Dio possa raggiungere le persone. E come vedremo, i segni dei tempi non possiamo passare accanto, udiamo e vediamo e sappiamo che le profezie bibliche si adempiono davanti ai nostri occhi. L'ultima volta abbiamo letto nel libro del profeta Isaia, nel capitolo 17, e vorrei ancora brevemente ritornare su questo, su ciò che avviene particolarmente nel mondo arabo e anche nel Medio Oriente. Noi tutti sappiamo ciò che è stato annunciato e realmente direttamente da Damasco è stato annunciato ad alta voce e chiaramente che Israele deve essere totalmente distrutto e ciò partendo da Damasco. Abbiamo udito come i primi navi di guerra hanno passato il canale di Suez e io pensavo se ora tutto ciò ufficialmente viene annunciato che Israele non ha un diritto di esistenza e deve essere distrutto. Abbiamo qui in Isaia nel capitolo 17 abbiamo letto il versetto 1, oracolo contro Damasco. Ecco, Damasco è tolto dal numero delle città e non sarà più che un ammasso di rovine. La profezia biblica ci è stata data affinché riceviamo orientamento, affinché sappiamo quanto il tempo avviene e vediamo che è venuto il tempo. Le preparazioni sono prese e questo anche nel versetto 12 l'abbiamo letto. Oh, che rumore di popoli numerosi mugono come mugono i mari, che tumulto di nazioni. Le nazioni rumoreggiano come rumoreggiano le grandi acque. Possiamo continuare a leggere? Sì, le nazioni rumoreggiano come rumoreggiano le grandi acque, ma egli le minaccia. Semplicemente l'orientamento secondo la parola profetica è per noi quale chiesa del Signore per quanto concerne l'ammaestramento. Veramente abbiamo trovato grazia presso il Dio che se, per quanto concerne l'ammaestramento, le cose profetiche, che Dio sia ringraziato, che possiamo ordinare ogni cosa biblicamente, è una grazia indescrivibile. Possiamo vedere in internet e abbiamo i terremoti dall'inizio del 1900, sono andato indietro al 1900, ciò che ancora è venuto dopo e sarà sempre più potente. E per la prima volta tre cose sono state insieme e se io mi ricordo bene, questo terremoto era veramente 10.000 metri in profondità e pensiamo un po' quale potenza c'era e per far muovere queste acque e poi lo tsunami è stato messo in moto e poi è venuto ciò che ancora con i reattori nucleari e ora notiamo con tutta la sapienza che è stata data all'uomo ad un tratto il mondo andrà lo stesso in fiamme come è stato annunciato. Qui abbiamo tutti i terremoti che sta in Cile, in Alaska, a Sumatra, ovunque, ad Haiti, ovunque viene elencato con la potenza e tutto ciò che è accaduto, ma ciò che ora è accaduto nel Giappone veramente ci lascia a bocca aperta e arriviamo alla conclusione che qualche volta, e possiamo dirlo non soltanto qualche volta, nel nostro tempo siamo la generazione che vivrà ogni cosa, il raduno del popolo Israele, e per questo vogliamo parlare ciò che è accaduto in Nuova Zelanda e ciò che avviene in Australia. Ovunque avviene qualcosa e notiamo che il tempo è venuto che alziamo i nostri capi perché sappiamo che la nostra redenzione si è avvicinata. Non abbiamo soltanto da parlare del tempo della fine, ma noi vediamo i tempi della fine e per grazia possiamo anche sperimentarle. Queste sono parole che desidero ancora leggere in collegamento con questo, cioè in Ezechiele nel capitolo 7. Ezechiele capitolo 7, versetto 5 e 6, poi 12 e 13. Così parla Dio il Signore. Sventura, ecco viene una sventura. La fine viene, viene la fine. Essa si sveglia per te. Ecco, viene. Sì, viene. Versetto 12. Giunge il tempo. Il giorno si avvicina, chi compra non si rallegra, chi vende non se ne dispiaccia, perché un'ira ardente è sospesa su tutta la loro moltitudine. Poi, versetto 13, infatti chi vende non tornerà in possesso di ciò che avrà venduto, e anche se fosse tuttora in vita, né il venditore né il compratore, nessuno ha bisogno di dispiacersi di aver avuto un danno, perché il tempo arriva alla sua fine e saremo dal Signore per ogni tempo. Paolo, questa parola già in Primo Corinzi, nel capitolo 6, l'ha anche presa in ciò che in quel tempo ha esposto, è veramente meraviglioso. Primo Corinzi, nel capitolo 7, versetto 29, qui leggiamo i versetti 29 e più avanti. Ma questo dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato. Da ora in poi, anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero. Quelli che piangono come se non piangessero. Quelli che si rallegrano come se non si rallegressero. Poi, ora, la parola dal profeta Ezechiele, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. Già in quel tempo Paolo ha scritto per noi che viviamo oggi. E questo è ciò che è meraviglioso con la Sacra Scrittura, che sia l'Antico, che sia il Nuovo Testamento. Dio, che sapeva la fine fin dal principio, ha fatto scrivere ogni cosa affinché alla fine del tempo della grazia potessimo sapere ciò che era già annunciato nel principio e che potessimo anche constatare che il tempo è vicino. Le parole particolari in Ezechiele, ritornando a Ezechiele, nel capitolo 11, qui abbiamo la promessa per Israele. E io prego veramente che tutti possano benedire Israele di cuore, che non possiamo capire o capiamo le vie. Noi capiamo le nostre proprie vie, talvolta non le capiamo, e le vie degli altri talvolta non le capiamo, ma ciò che è importante è che possiamo benedire di tutto cuore Israele. Ezechiele capitolo 11, versetto 17, una parola molto importante. Perciò di loro, così parla il Signore, il Dio. Io vi raccoglierò in mezzo ai popoli, vi radunerò dai paesi dove siete stati dispersi, e io vi darò la terra di Israele. Questo è meraviglioso. E io vi darò la terra di Israele. Non territorio occupati, ma dato da Dio per sempre e anche predestinato a vivere nel paese di Israele. Non è glorioso non soltanto ricondurli in quella terra, ma anche dare loro la terra di Israele. Dio l'ha fatto. Dio ha dato indietro come Egli l'aveva promesso. Possiamo ancora leggere tutti i passi nel capitolo 36, ma questi passi li conosciamo, ma di sapere Dio ha dato delle promesse e alla fine dei giorni Egli ha dato al popolo Israele di radunarlo e di dare la terra di Israele, perché appartiene loro, così Dio l'ha promesso ad Abramo. Poi in Ezechiele, nel capitolo 36, per mettere questo in risalto, dal versetto 24, io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e io vi ricondurrò nel vostro paese. Amen, alleluia. Così è come Dio l'ha detto. E in collegamento con questo, cari fratelli e sorelle, abbiamo capito ciò che il Signore ha promesso alla Chiesa, di chiamarla fuori da tutti i popoli, nazioni e lingue e per formare la Chiesa, la sposa dell'agnello. È una grazia indescrivibile che abbiamo ricevuto, che ogni parola di Dio la possiamo credere, la possiamo rispettare, la possiamo ordinare biblicamente e così conoscere il piano salvezza del nostro Dio, non soltanto in modo generale, ma anche per quanto concerne Israele e la Chiesa. E tutto ciò per grazia lo possiamo vedere e sapere. Questo è il tempo di cui Dio ha parlato nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Ancora in Matteo 24, dove il nostro Signore parla del tempo della fine in modo particolare. In Matteo 24, qui abbiamo la conversazione del nostro Signore sul Monte degli Ulivi e poi con i Suoi discepoli egli parlò. Matteo 24, dal versetto 3, benché noi lo conosciamo, ma lo vogliamo leggere. Mentre egli era seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte, dicendo: dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? E qui viene la risposta semplicemente in modo meraviglioso. Gesù rispose loro: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti. E ciò che è importante, voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi. Guardate di non turbarvi. Infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Qui abbiamo la descrizione, l'introduzione, per quanto concerne l'introduzione della fine. E quanto è chiaro, come il Signore l'ha espresso qui, tutti i terremoti, le guerre, le carestie, sono l'introduzione, sono l'inizio dei dolori. Leggiamo ancora il versetto 7 e 8. Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. È meraviglioso quanto esatta è la parola di Dio, ma così sappiamo quanto una donna riceve i dolori del parto, ecco che ad un tratto viene anche la nascita. I dolori introducono la nascita. E così abbiamo letto qui, i dolori di parto vengono e vediamo che avvengono già ora soprattutto la faccia della terra, o terremoti, o guerre, o carestie, o tempi cari, qualunque cosa possa essere, ovunque avviene qualcosa, il tempo della fine è veramente stato introdotto e sempre di nuovo può essere detto. Chi desidera, non ha ancora consacrato la sua vita al Signore, lo faccia oggi. Chi non ha ancora accettato quale salvatore personale, lo faccia ancora oggi. Perché oggi, se udite la sua voce, il giorno viene e la sua voce non si udrà più. E perciò sempre di nuovo l'esortazione, anche qui in Matteo 24, non sta scritto soltanto che non è ancora la fine, ma che è l'introduzione nella fine, ma alcuni versetti più avanti, nel versetto 14 sta scritto: e questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Ciò appartiene a questo: terremoti, carestie, pestilenza, tutto ciò avviene, ma la nostra attenzione deve essere andata a ciò che Dio ci ha promesso. E questo ultimo messaggio, sempre di nuovo, lo possiamo mettere in risalto, è l'ultima visitazione di Dio in grazia, l'ultima chiamata che nessuno passa oltre. Dio non soltanto ci ha dato una cosa religiosa, io leggo Idea Spectrum, e ciò che viene scritto sopra tutte le altre chiese e le grandi personalità, viene scritto ogni cosa, ma non viene scritto niente su ciò che Dio fa nei nostri giorni e ciò che Dio ha promesso nella sua parola. E ciò mi addolora semplicemente, che tutto il mondo religioso passa accanto a ciò che Dio ha promesso alla Chiesa, e che soltanto i veri credenti odono ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. E perciò siamo convinti che Dio, la sua parola, ha indirizzato la sua parola al suo popolo in questi giorni, non ad una chiesa, ad una comunità, ma voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro e separatevene e non toccate nulla di mondo. Tutti gli altri continueranno a camminare sulla propria via, ma soltanto chi è nato da Dio ascolta la parola di Dio. E perciò il nostro Signore dice nell'Evangelo di Giovanni, nel capitolo 8, egli parla agli scribi: voi non le ascoltate perché non siete da Dio. In noi ci deve essere una relazione con Dio. E perciò la parola in noi è stata piantata in noi, e Dio stesso ha dato la relazione. Dunque, quanto la parola è stata letta, quale introduzione, non la carne e il sangue ti hanno rivelato queste cose. Io pensavo all'ultima correzione di una predicazione di Fratello Branham che venerdì abbiamo letto fino alla metà. Ogni predicazione, ancora una volta, la paragoniamo col testo originale, col testo tedesco, e il Fratello Branham dice che Satana odia le rivelazioni. Satana odia la rivelazione. E mi venne il pensiero: egli odia anche coloro che hanno rivelazione divina o che portano la parola rivelata. E sappiamo fin dal principio i portatori della parola sono stati uccisi, lapidati. E il nostro Signore: dove c'è un profeta che voi non avete perseguitato, che non avete lapidato? Dunque, siamo riconoscenti se veniamo fraintesi, se veniamo perseguitati. Appartiene semplicemente a questo. Anche il Fratello Branham dice sempre di nuovo: Satana odia la rivelazione, perché la rivelazione proveniente da Dio conduce, e soltanto sono gli eletti che la ricevono. Il sangue e la carne non ti hanno rivelato queste cose, ma il Padre mio che è nel cielo. E poi il Fratello Branham mette in risalto non su Pietro, e gli dice non su Gesù Cristo, ma sulla rivelazione di Gesù Cristo, sulla rivelazione di Gesù Cristo. Non soltanto detto, va bene, su Cristo, sì, su Cristo, ma per rivelazione, la carne e il sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo. D'altronde sta scritto due parole, l'abbiamo già scritto nelle nostre opuscoli, una parola sta scritto a Pietro, Petros, e poi sta scritto Petra, Petra, su Cristo. Egli è la roccia, non Pietro, ma Gesù Cristo è la pietra della salvezza, la roccia della salvezza, e ci è stato rivelato per grazia che possiamo credere così come dice la Scrittura. Diciamo ancora una volta, viviamo vicino al ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. E ancora questo che è stato detto in Efesini, nel capitolo 6, in Efesini, nel capitolo 6, l'Apostolo Paolo ancora una volta ha scosso il suo cuore riguardo agli eletti, e egli scrive qui in Efesini nel capitolo 6 dal versetto 10: del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Non la tua potenza, non nella mia potenza, ma nella sua potenza, nella sua potenza di risurrezione. Egli è risorto, egli vive, e noi siamo risorti ad una vita nuova. Nel versetto 11, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Rivestitevi della completa armatura di Dio. Il Signore deve aiutarci e ci aiuterà affinché siamo rivestiti con la potenza dell'alto in una misura così grande, una misura doppia che il Signore ci possa dare per grazia. Poi leggiamo nel versetto 12: il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Diciamolo ancora una volta: il nostro Signore, il nostro Redentore, è il vincitore di Golgotha. Abbiamo a che fare con queste potenze, ma sono già state vinte, e noi dobbiamo considerarle vinte e ringraziare il Signore per la vittoria che Egli ci ha dato per grazia. Versetto 13: perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. E questo lo auguro a me e a noi tutti, che il Signore possa fare ogni cosa buona per mezzo della Chiesa, in cui tutto viene restaurato e la vittoria del nostro Dio viene manifestata per grazia. Poi, versetto 14, state dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestiti della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dall'Evangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Quale descrizione della via ci viene dato l'intero armatura di Dio e poi viene ancora con la spada dello Spirito. La spada dello Spirito è la parola di Dio e la parola di Dio ci è stata rivelata e ci è stata affidata e possiamo nel nome del nostro caro Signore possiamo spegnere tutti i dardi infuocati del maligno e così tutti i nemici possiamo combatterli con la spada dello Spirito. Versetto 17. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. La parola di Dio è preziosa per voi? Per me la parola di Dio è diventata preziosa, veramente preziosa, dopo che la parola ci è rivelata, che diventa veramente una rivelazione, non più interpretazione, non più un supporre, ma sapere semplicemente come Dio ha detto, così Egli ha pensato, come l'abbiamo detto prima in Matteo 24. Non è proprio la fine, ma introduce la fine. E esattamente così è, lo voglio dire ancora una volta, cari fratelli e sorelle, e ciò veramente davanti al cospetto di Dio. Io non condanno, io non giudico, ma lo dico con dolore. Quando i nostri fratelli sul continente dell'America del Nord, e questa volta io parlo di queste falsificazioni che il fratello Branham doveva precedere la seconda venuta di Cristo e perciò nessuno, non è più bisogno nessuno e dicono di portare il messaggio, ma che con il mistero del fatto Branham tutto è andato alla sua fine e anche il fatto Frank viene anche che non ha neanche il diritto di portare il messaggio o di parlare del messaggio, allora addolora molto. Io lo dico, che sia nella porta a Tucson, che sia sulla pietra tombale, sulla piramide a Jeffersonville, che sia in tutti i libri o che sia detto per voce, sta scritto, dicono, così come Giovanni Battista è stato il precursore, la seconda venuta di Cristo, così sei tu il precursore, la seconda venuta di Cristo. Non si parla di messaggio e non c'è da trovare in nessun testo, soltanto del fatto Branham. E poi per loro la cosa è sprigata. Ma io ho notato questo nella Bibbia, in inglese l'ho scritto, la prima volta in febbraio 59, quando il fatto Branham con ogni chiarezza e con ogni potenza ha ripetuto ciò che gli è stato detto dalla luce soprannaturale l'11 luglio 33 verso le 14, come Giovanni il Battista è stato mandato quale precursore della prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. E il fatto Branham mette in risalto, non sono io il precursore, ma il messaggio che mi è stato affidato. Tutto viene negato e viene data la propria versione, che sia per iscritto o per voce, e così aspettano soltanto, non voglio dire ciò che aspettano. Per me è un grande dolore, perché si, ovunque troviamo questa opinione sulla terra, e quanto poi, quanto si guarda questo da più vicino, e si vive, allora è un grande dolore. Dall'altra parte sappiamo che il nemico sempre di nuovo ha visto, egli vuole sempre cambiare la parola soltanto un po', e spesso il fatto Branham l'ha messo in risalto, che nel giardino di Eden è stato sufficiente aggiungere una sola parola. E se oggi con grande rispetto e con grande riconoscenza verso il Dio diciamo che siamo riconoscenti, non c'è nessuno che possa essere così riconoscente con me, io che Dio, il suo profeta promesso, l'ha mandato, e sono convinto di questo, perché io non avrei alcun messaggio se non ci fosse stato un messaggero. Ma questo è il punto, che nel mondo intero ancora una volta metteremo in risalto, in tutti i suoi viaggi internazionali che il fratello Branham ha fatto. Egli 12 paesi li ha visitati, e in ogni paese ha avuto un ministero evangelistico con il dono infallibile che Dio gli aveva dato, affinché l'attenzione sia portata sul messaggio che sarebbe seguito. Non si tratta soltanto che dei ciechi vedono, che i paralitici camminino, ma si trattava di questo, che Dio con la sua Chiesa possa fare ciò che Egli voleva, e che la parola, come la conosciamo e come abbiamo udito e creduto, che il Signore abbia la sua via affinché tutto sia riportato secondo la volontà di Dio. Dio ha fatto ogni cosa in modo giusto. La distretta è che per gelosia o per invidia, ciò che possa essere, non lo so, e non ho bisogno di giustificarmi. In ogni caso, il messaggio, fin dalla dipartita del fratello Branham, è andato in tutto il mondo, anche a Zurigo in Svizzera, è stato portato, ha portato frutto. E se io penso che ora in tutti i paesi della terra, anche in Giappone, e non soltanto a Tokyo, ma di là è stato predicato, che sia nel Vietnam, che sia nel Cambogia, dovunque possa essere, Dio ovunque ha aperto le porte e il suo popolo l'ha chiamato fuori. E di questo che si tratta oggi. Si tratta che non soltanto possiamo ordinare il ministero del fratello Branham, era l'uomo di profeta Malachia, ecco io mando il mio messaggero. Il messaggero aveva un messaggio, e questo messaggio ci è stato dato, e questo messaggio lo portiamo avanti e lo portiamo in tutto il mondo, e io spero che anche voi lo portate con me, che anche voi siete partecipi e che sappiate che questo è l'ordine divino per il nostro tempo. Dio ha ordinato ogni cosa in modo giusto, ci ha dato il cibo spirituale, e la maggior parte è ciò che mi colpisce è che lo stesso 2 aprile 1962, quando il Signore mi ha parlato, il fratello Branham ha parlato della stessa cosa, che non doveva ritornare a Zurigo, ma che gli è stato ordinato di immagazzinare il cibo. Naturalmente, immagazzina il cibo e deve anche essere distribuito. E questo è il tempo in cui noi viviamo, che la parola rivelata, la parola preziosa, che tutte le cose riguardo l'ammaestramento siano ordinate biblicamente, affinché crediamo biblicamente. Per favore, accettatelo, un vero figlio Dio accetterà la vera rivelazione, la riceverà da Dio e ogni discussione è finita. Dove c'è rivelazione da Dio, non c'è nessuna conversazione. Allora così è in te, in me, nel più profondo dell'anima nostra. E abbiamo capito molto bene che il Signore, la sua Chiesa, l'ha chiamata fuori. Egli la chiama fuori da ogni popolo, lingua e nazione. E questa ultima chiamata, questo ultimo messaggio, per grazia lo possiamo portare. E come prima abbiamo visto, il tempo della fine è vicina. La sua venuta è vicina. E in Apocalisse 19, la sua sposa si è preparata. Ciò di cui abbiamo bisogno ora, frate e sorelle, dopo l'ammaestramento, dopo l'introduzione nella parola, nel piano di salvezza del nostro Dio, è un vero battesimo dello Spirito Santo e con fuoco, che noi, quali membra del corpo di Cristo, che possiamo essere uniti gli uni con gli altri, come Paolo ha scritto: se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Ciò deve essere così, ciò deve venire così. L'opera di Dio avviene in noi, e non soltanto in noi, ma con noi. Viene rivelata che Dio porta ogni cosa nello stato originale. Non soltanto Egli restaurerà, ma Egli ha restaurato per grazia. Appartiene a questo. E vorrei leggere nella lettera di Giacomo, affinché tutti sappiano che è una promessa e è precisamente in collegamento con il perseverare fino al ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Giacomo, capitolo 5, dal versetto 7. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Dunque, si tratta del ritorno del Signore, fino al ritorno del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Ora questo è indirizzato a noi. Siate pazienti anche voi. Siate pazienti anche voi a cagione delle promesse di Dio. Fortificate i vostri cuori, perché la venuta o il ritorno del Signore è vicino. Frate e sorelle, Giacomo l'avrebbe potuto scrivere ieri. È così attuale, è così attuale riguardo al nostro tempo. La parola di Dio ci è stata lasciata. Io sono colpito dalla parola di Dio che sia qui anche in collegamento con il ritorno del nostro Signore. Siate pazienti, fortificatevi, siate perseveranti. Perché ciò che Dio promette, Egli lo mantiene. E ciò che Egli ha promesso, Egli lo farà. Il cielo e la terra può passare e i monti possono passare, ma ciò che Dio ha promesso, Egli lo mantiene. Dunque, siate pazienti, perché abbiamo bisogno di pazienza. Poi, l'esortazione nel versetto 9. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, affinché non siate giudicati. E ecco, il giudice è alla porta. Non gli uni contro gli altri, neanche lamentarci, ma abbandonare ogni cosa nelle mani del Signore e sapere che Egli opera in ognuno. Egli opera ogni cosa. Egli non viene troppo tardi. Poi, versetto 10, prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Sì, essi hanno parlato. Anche il fratello Branham l'ha detto una volta riguardo ad Isaia. Egli ha profetizzato: una vergine partorirà. E il fratello Branham lo dice così. E se qualcuno è sul letto di morte e ha parlato con Isaia, ma Isaia crede ancora che ciò che tu hai profetizzato si adempirà. E avrebbe soltanto detto sì, avrebbe risposto sì, ma 800 anni sono passati finché la parola si è adempiuta. Eppure, quanto il tempo era adempiuto, avvenne che ciò che Dio aveva promesso. E così è anche con noi nel nostro tempo, perché le promesse di Dio si deve aspettare. Aspettate, perché la parola di Dio si adempie. Dio non è un uomo che promette una cosa e non la fa, ma la parola di Dio, le promesse di Dio sono sì e amen. E possiamo veramente credere con tutto il cuore. Ora ancora il bello qui, nel versetto 11. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riserbò il Signore. Perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Cosa c'era con Giobbe? Una doppia misura gli è stata data per grazia. E così crediamo, perché questo testo è in relazione con il ritorno di Gesù Cristo e ciò che prima del ritorno di Cristo avverrà. Così crediamo che Dio alla Chiesa restaurerà ogni cosa e darà tutto ciò in una misura doppia. Io so che noi tutti dobbiamo attraversare delle prove, in modo particolare quelli che diventano più anziani. I nostri passi non sono più come erano una volta, non più bene come erano, ma una cosa sappiamo, che il mutamento del nostro corpo al ritorno del Signore Gesù Cristo avrà luogo. La mortalità rivestirà immortalità, la corruttibilità rivestirà incorruttibilità, e in un momento, in un attimo, saremo mutati. Ma poi abbiamo ancora le molte distrette. Io pensa al fatto Mosa che posso nominare e altri che hanno delle distrette, che sono in grande distretta, che possiamo pregare gli uni per gli altri, non chiedere cosa c'è, cosa non va, comunque cosa possa essere, ma che preghiamo gli uni per gli altri e crediamo che Dio per grazia possa fare ogni cosa bene, che Egli ti dà a te, ti dà a me e che ti aiuterà e mi aiuterà e che preghiamo gli uni per gli altri. Io garantisco ad ognuno dalla parola di Dio che sulla croce di Golgotha il grande giorno di espiazione e di riconciliazione con l'umanità ha avuto luogo. Il sangue del nuovo patto è stato versato e tutti coloro che appartengono al nuovo patto sono stati redenti, hanno ricevuto grazia, perdono e salvezza. E che poi si adempie chi vuole accusare gli eletti di Dio. Dio è colui che li giustifica. Per favore, non lasciatevi che il diavolo vi accusa di qualcosa, perché i nostri peccati e le nostre colpe sono state messe sull'agnello di Dio. Egli li ha portati, ogni danno è stato riparato, il calpo al serpente è stato schiacciato. Gesù Cristo è il vincitore di Golgotha e noi siamo i redenti e possiamo con piena fede possiamo guardare al vicino ritorno del nostro Signore. Non siate riconoscenti, credere può soltanto colui che ha ricevuto rivelazione da Dio, la rivelazione di Gesù Cristo, il nostro Signore. Come ho detto, tutti i grandi uomini di Dio, anche alla televisione, anche ognuno senza giudicare, edificano il proprio regno, ma non il regno di Dio. Il Signore stesso edifica la sua Chiesa, non Pietro, non Paolo, ma il Signore edifica la Chiesa che ha riscattato. Egli dà i diversi ministeri alla sua Chiesa e i diversi compiti e doni. E siamo in grande attesa di ciò che il Signore farà in breve. Il tempo della fine è vicino, è introdotto e il nostro Signore l'ha detto più volte. Quanto voi vedrete avvenire tutte queste cose, alzate il vostro capo perché la vostra redenzione è vicina. Facciamo un riassunto di ciò che abbiamo detto oggi. La seconda venuta di Cristo vediamo che viene preceduta dall'ultimo messaggio, il messaggio della restaurazione, di tutto ciò che Dio ha parlato per mezzo di tutti i suoi profeti. Così sta scritto. E Dio ha mandato il suo profeta, egli ci ha dato l'introduzione nella sua parola per grazia e l'abbiamo messo in risalto. Può essere ricevuto soltanto tramite rivelazione e ognuno personalmente, e questa rivelazione ti è stata data a te, a me, a noi tutti per grazia, senza riguardo. L'abbiamo, gli uni dicono così e gli altri dicono cosa. Ma cosa dite voi? Chi sono io? E poi è venuta la rivelazione di Gesù Cristo, non ciò che dicono tutti gli altri. Hanno detto tutto ciò che volevano loro, ma cosa dite voi? Cosa dici tu? E poi venne la rivelazione, non ciò che gli altri dicono, ma ciò che ci viene rivelato per mezzo dello Spirito Santo e per grazia, e che Dio sia ringraziato, rivelazione che proviene a Dio e sempre. Non c'è più bisogno di correzione, tutto ci viene dato, ci è stato restaurato come era nel principio. Per me, così lo dico ancora una volta, un privilegio particolare che ora possiamo vivere, che ora siamo stati portati su, nella Chiesa, per la Chiesa sposa, e abbiamo lo stato attuale, e così lo sappiamo. È veramente grazia, grazia e ancora grazia. Nessuna interpretazione, ma leggiamo nella Sacra Scrittura come l'abbiamo fatto dal profeta Ezechiele. La fine viene, viene la fine, ecco viene. Ma non soltanto la fine, anche il nuovo inizio, anche il nuovo inizio. Così Pietro, in secondo Pietro, nel capitolo 3, l'ha scritto, verrà il giorno del Signore come un ladro e così via. Ma noi crediamo le sue promesse, che ci sarà un nuovo cielo e una nuova terra. Una cosa termina, l'altra inizia. E così siamo riconoscenti che la parola di Dio la rispettiamo e che sempre le tre cose le vediamo insieme: il sangue d'agnello, la parola di Dio e lo Spirito di Dio. Le lasciamo operare in noi perché essi rendono testimonianza. Ringraziamo il Signore che ha condotto così, che ora possiamo vivere, che ora possiamo essere e che possiamo ricevere rivelazione, la parola, e che possiamo anche credere e possa esserci rivelato personalmente. E che quale chiesa possiamo essere portati al passo di un solo cuore, di una sola anima, e come è già stato menzionato, che possiamo avere sentimento l'uno per l'altro e che possiamo pregare l'uno per l'altro, come dice la Scrittura: soffrite, se un membro soffre, tutti i membri soffrono, se un membro viene onorato, tutti gli altri membri si rallegrano. Cari fratelli e sorelle, che siamo radunati qui, e tutti i nostri amici, oggi in modo particolare nell'America del Sud, che Dio per grazia possa benedire. L'abbiamo a Assunzione, l'abbiamo sperimentato. È venuto un fratello da Cordoba, dall'Argentina, 1200 chilometri con il pullman per essere pronto quando la parola verrà annunciata. E egli venne con il desiderio di udire la parola di Dio. Dio ha mandato una fame di udire la sua parola. E possiamo veramente rallegrarci che non rappresentiamo nessuna opinione, nessuna, ma che predichiamo la parola di Dio in forma originale. E tutti coloro che hanno un orecchio per udire, udranno ciò che lo Spirito dice ora alla Chiesa. Vediamo che tutto ciò che avviene sulla terra e tutte le catastrofi che avvengono sulla terra, ma la cosa principale, vediamo ciò che avviene con Israele e ciò che avviene con la Chiesa. Dio per grazia ci ha dato di capire affinché possiamo ordinare ogni cosa biblicamente, E per questo noi siamo riconoscenti di cuore al nostro Dio. Siate benedetti voi che in questo tempo udite la parola di Dio, l'accettate con un cuore sincero e la credete e la ricevete rivelata per mezzo dello Spirito Santo. Ancora una volta lo dico, figli della promessa, credono la parola della promessa e ricevono lo Spirito della promessa. Le promesse di Dio rimangono, non vengono mai meno. Il Signore ha vinto sulla croce, Egli ha sigillato ciò che viene promesso nella parola. La pioggia della prima e dell'ultima stagione verrà. Siamo perseveranti, sapendo che Egli condurrà ogni cosa bene. Lodato e glorificato sia il suo nome meraviglioso di Gesù. Amen. Ci alziamo per la preghiera. Cantiamo, oh, io vorrei vedere colui che è morto per me. Oh, io vorrei vedere colui che è morto per me. In ogni tempo, giubilando, lodare il suo opera di salvezza, vorrei camminare sulle strade di oro e cantare ad alta voce. Dopo la lotta, la gloria per tutta l'eternità. Oh, io vorrei vedere colui che morì per me. In ogni tempo, giubilando, lodare la sua opera di redenzione, desidero camminare sulle strade di oro, giubilando e cantando. Dopo il combattimento, la gloria, la gioia per sempre. Chiniamo i nostri capi in timore davanti a Dio, il nostro Signore, che ha condotto ogni cosa in modo meraviglioso e che ci ha introdotti nel suo piano di salvezza. E tutto ciò per grazia. Oggi voglio chiedere prima e tutte le richieste di preghiera che sono qui, voglio portarle al Signore. Veramente tutte le richieste, comunque siano, le possiamo portare al nostro Signore. Egli è sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, e col suo sangue santo Egli è entrato nel santuario eterno. Egli per noi è là oggi. Egli è là per noi. Tutto ciò che tramite la redenzione ci è stata data sul Golgotha, che possa diventare realtà nella vita nostra. Salvezza dell'anima, liberazione dello spirito, guarigione del corpo, tutto così come avvenne, così che possa avvenire di nuovo. Dio veglia sulla sua parola per adempierla e per confermarla. Che posso udire se noi tutti crediamo che Dio ci ha dato il messaggio, il suo messaggio, e ce l'ha affidato la sua parola che portiamo in tutto il mondo. Allora dite Amen, Amen. E la seconda cosa, tutti coloro che credono di cuore che Dio ha mandato il suo servo e profeta per rivelarci la sua volontà e per ricondurci all'inizio. Se voi credete questo, dite Amen, Amen, Alleluia, Alleluia. Lodato e glorificato sia il nome del Signore. Ora io prego che tutti perseveriamo nella preghiera e tutti coloro che hanno una richiesta che alzino la loro mano. Oh, ci sono tanti, c'è un grande numero. Vogliamo credere e vogliamo pregare e ricevere ciò che preghiamo, che posso sentire nel mio cuore. In Marco, nel capitolo 11, queste parole meravigliose che il Signore ha detto qui, in Marco, nel capitolo 11, dal versetto 22, Gesù rispose e disse loro: abbiate fede in Dio, non fede nel predicatore o in qualcuno, abbiate fede in Dio, perché Dio si è rivelato in Gesù Cristo, il nostro Signore. Abbiate fede in Dio. In verità, io vi dico che chi dirà a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita nel suo cuore, ma crede che quel che dice avverrà. Notate questo. Ma crede che quel che dice avverrà, lì sarà fatto. Se noi preghiamo, dobbiamo anche credere, dobbiamo pronunciare, e allora si adempie come il Signore lo dice qui. Versetto 24, perciò io vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute. Dite Amen. Credete che le avete ricevute realmente, veramente, che le avete ricevute veramente. Non guardare a te, non guardare alle circostanze, non guardare alla malattia, guarda a Dio, guarda al Signore che ha dato le promesse. Dovremmo leggere ancora una volta il testo. Credete che le avete ricevuto, ma le cose che voi pronunciate, voi, allora voi le otterrete. Egli lo adempirà. Versetto 24. Tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute. Che le avete ricevute realmente. Così sta scritto. Credete che le avete realmente ricevute. E voi? Ancora versetto 25, quanto vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe. Ciò appartiene a questo: perdono, riconciliazione, salvezza, guarigione, tutto appartiene insieme. Ora pregheremo e insieme crederemo e Dio confermerà la sua parola. Caro Signore, tramite questa parola tu hai parlato a me e a noi tutti. Noi ci sottomettiamo a questa parola, crediamo in Dio, crediamo la promessa, noi perdoniamo gli uni gli altri come tu ci hai perdonato in Cristo. E noi preghiamo ora gli uni per gli altri. E io ti prego, caro Signore, in modo particolare che in un modo meraviglioso scendi in mezzo a noi e confermi la tua parola che crediamo con tutto il cuore e che abbiamo accettato. Io ti prego per tutti i fratelli, per tutte le sorelle, per tutti coloro che sono presenti e anche no, che tu, oh Signore, dai nuovo coraggio, nuova fede, nuova sicurezza per grazia, e che ciò che preghiamo lo possiamo pronunciare e che noi vediamo l'adempimento in noi e tramite noi. Caro Signore, noi tutti insieme siamo d'accordo e portiamo le nostre richieste a te. Confermi tu la tua parola. Confermi tu la tua parola in noi tutti. Ti ringraziamo per la potenza del tuo sangue, la tua parola e del tuo spirito. Tu sei presente. Tu sei presente per confermare la tua parola, quale la stessa ieri, oggi e per tutta l'eternità. Oggi tu fai ogni cosa bene, ogni cosa bene per l'onore e la gloria e quale conferma della tua parola. A te, Dio onnipotente, ti ringraziamo per la parola di ammaestramento, per la parola evangelistica, per la parola profetica. Ti ringraziamo per l'orientamento che tu ci dai tramite la tua parola, per grazia. Caro Signore, ti ringraziamo ancora una volta anche per questo giorno, per questa meditazione, nel nome santo di Gesù. Amen. Signore, dammi la forza. Signore, parlami. Signore, dammi la forza. Signore, parla a me. Signore, aiutami a portare la croce con te. Signore, dammi la forza. Signore, parlami. Signore, aiutami a portare la croce con te. E ancora, degno sei tu, degno sei tu. Degno sei tu. Degno sei tu. Degno sei tu, Signore, di ricevere lode e gloria, forza e potenza. Degno sei tu, Signore. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. La sua verità va avanti.
Amen.
Amen. Amen. Potete accomodarvi. Che la benedizione di Dio possa riposare su di noi. Vogliamo insieme cantare l'inno "Tu ti sei rivelato a me". Diventa sempre più grande, sempre più prezioso.
Welch
quale io quale inno penso? L'inno numero 7, tu hai fatto grandi cose in noi, che Dio benedica i doni e i donatori. Signore, tu hai fatto grandi cose. L'inno numero 7. Signore, tu hai fatto grandi cose nella nostra vita, giubilando nella polvere, ti adoriamo, lodiamo la potenza della tua grazia tutti insieme. Tu, fedele amico della nostra anima, gloria a te. A te solo, Jesus, gloria a te. A te solo, Jesus, tutto ciò che respira intona insieme. Gloria a te, Gesù. A te, Gesù, solo.
Tu, deine Kinder,
coronato dai tuoi figli,
Haupt,
tu ci mostri senza velo a ognuno che crede. Tu cammini in mezzo ai tuoi sulla terra hier, e ognuno sente la tua vicinanza. Gloria a te. A te solo, oh Gesù, gloria a te, solo, oh Gesù, tutto ciò che respira intona insieme, gloria a te, Gesù, a te solo, Gesù. Re dei cuori, tu ci hai riscattati, tu ci hai battezzati con spirito e con fuoco. Prendici tutti con corpo e anima. Siamo tuoi per tutta l'eternità, o Emanuele. Gloria a te,
Jesus,
a te solo, oh Gesù, gloria a te,
Jesus,
a te solo,
allein,
oh Gesù,
alles,
tutto ciò che respira intona insieme, gloria a te, Gesù, a te, Gesù, solo. Attraversa i paesi, oh Salvatore del mondo, fai che si sottometta a te tutto ciò che è contro di te. Oh, sveglia i peccatori che dormono e tutto ciò, affinché il salario delle tue sofferenze siano ricompensate. Gloria a te, solo Gesù, gloria a te, solo Gesù, tutto ciò che respira intorno insieme. Gloria a te, Gesù, a te solo, oh Gesù. Gloria a te, sarà sempre gloria, sarà sempre gloria, e ciò in breve sarà gloria, quanto libro da ogni distretta io vedrò la sua faccia, quanto libro da ogni dolore io vedrò il suo volto. Ancora una volta, ciò sarà solo gloria per sempre, sarà sempre gloria per sempre. Quanto libero da ogni male, io vedrò il suo volto. Quanto libero da ogni male, io vedrò il suo volto.
Amen.
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 Nessuna traccia più di peccato, di sofferenza, di malattia, del mondo, di dolore, ma per sempre nella giovinezza, come Giobbe 33, 25 ha scritto, il Signore ce l'ha preparato, lo crediamo e noi lo vedremo. Come spesso abbiamo detto, se non lo stiamo, coloro che credono ora le promesse di Dio, chi sarà allora? Chi sarà allora? C'erano sempre quelli a cui il Signore ha parlato, hanno creduto, e in questo tempo Egli ci ha parlato e noi abbiamo creduto con tutto il cuore. E come abbiamo cantato, non diamo ad un profeta, ad un uomo l'onore, ma soltanto al nostro Signore e Redentore che ha mandato i Suoi servi e i Suoi profeti. La nostra sorte è meravigliosa, che il nostro Dio sia onorato. Fratello Keller, vuoi pregare con noi? Lode, onore al nostro Dio. Signore Gesù, desideriamo ringraziarti per questa parola che oggi tu ci hai parlato. Signore Gesù, sii lodato, glorificato e ringraziato per il tuo servitore che ha parlato. Egli ha pronunciato la tua parola. Ti ringrazio, Signore Gesù, per la tua grazia, per l'amore, per sempre di nuovo tu ci dai. E io ti ringrazio, Dio fedele, che ora tu ci congedi con la tua benedizione. Che il Signore ci benedica nel nome santo di Gesù. Amen. Alleluia. Sii lodato. Alleluia. Sii lodato. Alleluia. Amen. Alleluia. Sii lodato. Signore, vesci ora noi tutti.
Amen.
Amen. Egli ci ha benedetti. Siate raccomandati alla grazia di Dio fino alla prossima volta.